Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Parte la campagna elettorale di Gaetano Armao per la regione siciliana. Martedì l'ufficialità con la presentazione di simbolo e programma nel corso di un incontro nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana convocato dal Movimento Nazionale Siciliano, il soggetto politico che mette insieme autonomisti, sicilianisti e indipendentisti nato dalla proposta di Sicilia Nazione, del Fronte Nazionale Siciliano e del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Nel corso della conferenza stampa saranno presentati il simbolo, il programma e la politica di alleanze del movimento, il sostegno alla candidatura alla presidenza della regione richiesta da Gaetano Armao. Nonostante l'ARSA abbia incardinato il disegno di legge di rinvio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione il decreto presidenziale che indice per l'ennesima volta i comizi elettorali per l'elezione dei presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le operazioni di voto sono state fissate per domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 8 alle ore 22, ma un disegno di legge approvato in Commissione Affari Istituzionali e ora all'esame dell'Assemblea regionale rinvia tutto al 30 luglio. E intanto proseguono le prese di posizioni come quella di Gianfranco Vullo, deputato regionale del Partito Democratico. La legge sui liberi consorzi e le città metropolitane, afferma Vullo, va modificata introducendo l'elezione diretta di presidenti e sindaci metropolitani, nonché dei consiglieri. Non c'è alcun rischio che la reintroduzione del suffragio universale possa essere impugnata dal Consiglio dei Ministri con un ricorso alla Consulta, poiché la Sicilia ha piena potestà in materia elettorale. Inoltre, va previsto un collegio unico per l'elezione dei consiglieri con uno sbarramento al 5% per le liste. Ritengo utile introdurre anche l'effetto trascinamento, come avviene già per i comuni per la preferenza espressa alla lista, doppia preferenza di genere e premio di maggioranza per chi arriva al primo turno al 40%. Sono altri due elementi da inserire nella nuova legge da approvare subito all'ARS. Le istituzioni rendano conto ai propri produttori e ai consumatori piuttosto che spiegarsi perennemente alla volontà delle lobby, dei fitofarmaci e delle multinazionali della pasta. Un cambio di passo è possibile e necessario e noi abbiamo le idee chiare su come realizzarlo. Nell'immediato intanto vengono garantite le risorse dalla finanziaria regionale. A dichiararlo è l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, al termine di un sopralluogo interistituzionale alla stazione sperimentale di granicoltura di Caltagirone. La lente di ingrandimento sulla necessità della valorizzazione dei grani autoctoni e dalle farine ad esse derivanti è quella posta dai tre deputati del Movimento 5 Stelle in visita alla stazione, Corrao, Gianluca Rizzo e Francesco Cappello. Formazione riprende la protesta degli ex sportellisti. Da lunedì in piazza Indipendenza, giorno e notte avanti al portone della presidenza della regione siciliana, fino a quando non arriveranno segnali riconducibili a fatti veri, concreti e tangibili da parte del governo. I giudici d'appello della Corte dei Conti di Palermo, con sentenza 1/2017, hanno condannato Ruby Maira, ex capogruppo dell'UDC e del PID, a risarcire la regione con 407.000 euro per l'utilizzo non ai fini politici dei fondi per i gruppi parlamentari all'ARS. L'indagine, che ha anche portato ad un procedimento penale ancora in corso, è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo. I giudici contabili hanno respinto il ricorso e confermato la sentenza di primo grado. Lungo l'elenco delle spese contestate al capogruppo. Tra le spese contestate anche 200.000 euro dati ai deputati Salvatore Cascio, Totò Cordaro, Antonino Dina, Marco Lucio Forzese, Giuseppe Gianni, Giuseppe Lo Giudice, Orazio Ragusa, Anna Maria Caroni, Santo Catalano. Chiudono la lista delle spese ritenute illegittime i soldi versati per far celebrare 5 messe di suffragio per il padre del presidente dell'ARS, Francesco Cascio, nella parrocchia di Sant'Eugenio Papa. Si fanno più serrati i controlli sulle attività di bed and breakfast e affittacamere per turisti dopo le numerose denunce degli albergatori sull'aumento esponenziale di attività in nero in Sicilia e dopo la tragedia al B&B Orchidea di Trapani, dove un turista è morto in una zona non autorizzata della struttura. Proprio pochi giorni fa l'assessore al turismo della regione, Anthony Barbagallo, ha presentato un disegno di legge su questo tema, una legge che, se approvata dall'ARS, regolerà l'intero settore alberghiero, indicando i requisiti per la classificazione di hotel e bed and breakfast, ma soprattutto per la prima volta conterrà regole precise sulle case affittate tramite piattaforme online. La legge, promossa da Barbagallo con il vicepresidente dell'ARS Giuseppe Lupo, la presidente della Commissione Territorio Mariella Maggio e la capogruppo del PD Alice Anselmo, prevede per le case che pubblicano per più di 60 giorni all'anno annunci su siti come Airbnb, Home Holiday e Wyndu l'obbligo di una segnalazione certificata di inizio attività al comune di residenza. In caso contrario si rischia una sanzione da 5.000 a 10.000 euro. Beni per un valore complessivo di 5 milioni di euro ritenuti riconducibili a esponenti di Cosa Nostra sono stati sequestrati e confiscati dalla Divisione Anticrimine della Polizia di Stato a Catania. I provvedimenti sono stati emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale e proposta del questore del capoluogo etneo Marcello Cardona. Sigilli sono stati posti a beni mobili, conti correnti e anche a denaro contante, interessati anche noti e storici esercizi pubblici di Catania. Sfiorata la tragedia a Vittoria per una violente lite scoppiata tra due rumeni in contrada Olivieri, tutto è accaduto quando il 39enne IMG, dopo aver danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione di un connazionale di 42 anni, vi si è introdotto arbitrariamente minacciando di morte il proprietario e la moglie di quest'ultimo, una ragazza di 29 anni in stato di gravidanza, per un presunto debito mai saldato. Momenti di terrore e di paura, di urla che hanno attirato l'attenzione dei vicini e che hanno allertato il 112. I carabinieri intervenuti immediatamente sul posto hanno bloccato il 39enne che è stato arrestato, condotto nella caserma di via Garibaldi ed espletate le formalità di rito, l'uomo, già con diversi precedenti penali, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa, dove risponderà di minaccia aggravata, danneggiamento e violazione di domicilio. Proseguono le indagini per chiarire i particolari della vicenda. E rimaniamo ancora in Vittoria, stavolta lo facciamo con un collegamento dove c'è per noi Giovanna Cannizzaro. Agricoltura monta la protesta, la CNA chiede alla Giunta Moscato un tavolo di concertazione.
L'agricoltura ipparina in ginocchio sceglie i luoghi simboli della sofferenza, Piazza Calvario e Piazza Gramsci, per manifestare tutta l'ingratitudine alla classe politica che poco o nulla ha fatto per questo importante settore. Passerelle e proclami scoppiettanti inutili dunque. E intanto la protesta è ricominciata per continuare ad oltranza. L'amministrazione comunale ha approvato la delibera per chiedere la dichiarazione dello stato di calamità naturale, ma gli agricoltori sanno che la dichiarazione di stato di calamità è aria fritta che la politica usa per placare l'ira dei veri calamitati. Da domenica scorsa gli aderenti ai movimenti Riscatto, Altra Agricoltura, Comitato No Aste e Donne per l'Agricoltura si sono radunati in piazza Gramsci sfidando freddo e maltempo per attirare l'attenzione sull'annoso problema, montando una serra di ultima generazione, uno scheletro di tubi e ferri coperto da plastica, una struttura di 120 metri circa, più o meno quanto una casa di media grandezza, ed un'antiquata stufetta per esorcizzare il freddo. Questa serra, in centro urbano, sarà a tempo indeterminato la dimora di agricoltori che hanno perso le aziende e le cui case sono in corso di vendita all'asta. Slogan e striscioni arredano la storica piazza. Uno di questi slogan si rivolge ai ministri: se non ci tutelate, dimettetevi. Aspettiamo da un momento all'altro la visita del sindaco Giovanni Moscato e di tutti i sindaci della fascia trasformata che soffrono gli stessi problemi della città di Vittoria, dice Maurizio Ciaculli, ideatore e coordinatore del presidio ad oltranza. Ma aspettiamo soprattutto che dalle parole si passi ai fatti concreti. Cosa dobbiamo fare? Continua esasperato Ciaculli. Usare le maniere forti? La rivolta a Palermo la faremo se durante questo presidio nessuno si farà vivo qui, non per promettere ma per procedere. Sono tanti in effetti gli eventi sinistri, crisi commerciale, virosi, gelo, che hanno messo a tappeto il mondo della produzione agricola. Urgono a questo punto provvedimenti nuovi e immediati che sappiano guardare all'economia della zona in modo complessivo. Bisogna costruire rapporti diversi con regione e Stato centrale. Manca la voce e l'impegno dei parlamentari regionali e nazionali che in poche occasioni hanno ascoltato il comparto. Intanto la CNA comunale ha sollecitato la Giunta Moscato ad attivare un tavolo di concertazione con l'obiettivo di fornire risposte ai problemi messi in luce.
A Vittoria carenze d'acqua, il comune provveda in tempi celeri.
La città di Vittoria, che in passato ha vinto la madre delle battaglie per la questione idrica, oggi si ritrova senza acqua in molti quartieri. Disagi ad operatori commerciali, artigiani, famiglie, insomma tutta la città senza una goccia d'acqua, la stessa che vede arrivare puntuale il canone idrico. A denunciarlo il consigliere comunale indipendente Giuseppe Nicastro. La carenza idrica in città, dichiara Nicastro, continua ad essere un'urgenza irrisolta. Chiediamo all'amministrazione comunale quali sono le motivazioni di questa crisi idrica e come intende affrontarla. La città aspetta il cambiamento gridato nelle piazze durante la campagna elettorale. I cittadini aspettano insomma l'acqua che non arriva.
Un altro problema di Vittoria riguarda i cani randagi vicino alla scuola. Urge un monitoraggio. Anche di questo ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Cani randagi avvistati vicino al plesso Cappellini, legittimo il timore degli insegnanti che hanno prontamente allertato il personale ausiliario. Non è la prima volta che accade, ma stavolta il branco, costituito da 4 cani di grossa taglia, si è spinto sino alla porta d'ingresso dell'istituto, seminando panico nella scolapesca. Il personale docente ha chiesto il monitoraggio della zona ai fini di un'azione di prevenzione. Bene, da Vittoria è tutto, possiamo chiudere il collegamento.
Rimaniamo ancora nella provincia Iblea. Ancora in primo piano la vicenda degli ospedali riuniti di Modica e di Scicli. Scende in campo il gruppo parlamentare di centristi per la Sicilia con una nota dove si descrive il proficuo incontro a Palermo con l'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi da parte del coordinatore provinciale dei centristi per la Sicilia Pinuccio Lavima e del deputato regionale Orazio Ragusa sul piano di riordino della rete ospedaliera in Sicilia, che vede interessati gli ospedali dell'area Iblea, con particolare attenzione verso quelle riunite di Modica e di Scicli. Le motivazioni addotte da Pinuccio Lavina e dall'onorevole Orazio Ragusa sull'improponibilità della classificazione ipotizzata per gli ospedali di Modica e Scicli rispetto agli altri ospedali del territorio ibleo sono state condivise e fatte proprie dall'intero gruppo parlamentare all'ARS e dagli assessori Gianluca Micichè e Giovanni Pistorio, oltre che dal segretario regionale Adriano Frinchi e dall'onorevole Giampiero D'Alia. È stato proprio quest'ultimo a farsi carico di notificare sia all'assessore Baldo Gucciardi che alle altre forze politiche della coalizione che sostiene il governo la richiesta da parte dei centristi per la Sicilia di individuare tutti i percorsi tecnici e politici al fine di garantire le giuste rivendicazioni di questi ospedali e delle popolazioni servite. Gucciardi ha garantito il massimo impegno tecnico e politico per individuare la soluzione necessaria per gli ospedali riuniti di Modica e di Scicli. Da parte dell'assessorato regionale alla sanità e del governo regionale. Intanto, per il prossimo 29 gennaio si terrà a Modica il Consiglio Comunale Aperto. Il manager dell'ASP 7, Maurizio Aricò, ha infatti dato la sua disponibilità per domenica 29 gennaio. L'incontro sarà il momento ideale per fare il punto su quanto è stato annunciato dall'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, in merito al nuovo piano sanitario. La seduta, che sarà in adunanza aperta e si terrà direttamente all'ospedale maggiore, si svolgerà alla presenza dei consigli comunali dei comuni del comprensorio e della zona sud del Siracusano, Pachino e dei parlamentari del territorio, dei rappresentanti delle istituzioni sanitarie e dei sindacati. Siracusa, l'influenza mette KO i medici chiusi reparti di oncologia ad Avola ed Augusta. Il problema dovrebbe risolversi già la prossima settimana. Intanto l'ASP è al lavoro per individuare dei sostituti che possano alleviare la situazione di crisi. Avola nasce in città un nuovo movimento politico. Si tratta di Avola Protagonista. Oggi pomeriggio in via Milano l'inaugurazione del comitato elettorale della lista. Il lotto autostradale Ispica-Modica come il gioco dell'oca. Nonostante impegni assunti in prefettura, si ritorna alla casella di partenza. Così Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Ragusa Siracusa, e Paolo Gallo, segretario generale della Filca Territoriale, commentano la lettera inviata dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua, titolare dell'appalto, e che torna a denunciare una serie di inadempienze degli enti coinvolti, preannunciando il rischio che i lavori possano essere interrotti. La società romana, elencando gli impegni assunti il 6 dicembre scorso durante l'ultima riunione in prefettura a Ragusa, denuncia ritardi e addirittura mancato avvio di alcuni passaggi. A distanza di un mese siamo tornati indietro di molte caselle, dicono ancora Sanzaro e Gallo. Incredibile che neppure l'autorevolezza di un tavolo prefettizio riesca a scuotere dall'immobilismo qualcuno. Ora addirittura, tra le altre cose denunciate dalla società che sta realizzando i lavori, lo scaduto dovuto dal consorzio autostrade è tornato ad essere di 15 milioni di euro. Rispetto a quanto sottoscritto in quella riunione, i soldi versati sono stati soltanto una minima parte e adesso, con la scadenza del SAL, la cifra è tornare ad essere quella di partenza. A Donna Lucata, città natale dell'appuntato Garofalo, nella piazza dedicata al militare, si è svolta alla presenza dei familiari del militare la cerimonia di commemorazione dell'eccidio di Sicilia di 23 anni fa, in cui morirono, raggiunte da una raffica di mitra, gli appuntati Vincenzo Garofalo e Antonino Fava, medaglie d'oro al valor militare alla memoria. Alla cerimonia hanno presenziato il comandante provinciale dei Carabinieri Federico Reginato, il sindaco di Scibli Vincenzo Giannone ed altre autorità militari, civili e religiose provinciali e locali. La commemorazione è cominciata con un momento di preghiera del sacerdote Donnello Garofalo della parrocchia Santa Caterina da Siena di Donna Lucata. Successivamente sono intervenuti il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, che ha ricordato il momento in cui la notizia giunse al comune 23 anni fa, ed il comandante provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Federico Reginato, che ha rivolto un pensiero in ricordo del sacrificio dei Carabinieri. La cerimonia si è conclusa con un picchetto d'onore presso il monumento eretto ai due militari dell'arma, dove sulle note del silenzio è stata deposta una corona di alloro. Al termine della commemorazione, gli studenti del coro e dell'orchestra della scuola Elio Vittorini e Don Milani hanno intonato l'inno di Mameli. La compagnia del Piccolo Teatro di Modica chiude la 27ª rassegna di teatro dialettale organizzata dalla stessa compagnia in collaborazione con la cooperativa Sant'Antonio Abate, la Fondazione Teatro Garibaldi e il Comune di Modica. In scena domenica 29 gennaio L'ora di Rosolini, in programma due spettacoli alle 17.30, già sold out con replica alle 20. Il racconto fa parte della raccolta Carrube Cavalieri dello scrittore modicano Raffaele Poidomani Moncada ed è un testo intriso di sicilianità nell'eloquio e nella caratterizzazione dei personaggi. A farla da padrone l'alternanza tra i monologhi di Zia Maria che si confessa al pubblico e i dialoghi tra i vari personaggi che si succedono all'interno di Casa Moncada in un crescendo di situazioni comiche e melanconiche insieme. Per la messa in scena il racconto viene ridotto, adattato ed arricchito con stralci di altri racconti poidomaniani. Alle righe dell'ora di Rosolini sono stati cuciti addosso altre righe di quotidiano Le vicende di Casa Moncada, distinte nei vari racconti dell'autore, sembrano combaciare come le tessere di una puzzle. Il testo è inframmezzato anche da brani cantati e musicati che sottolineano i vari stati d'animo di tutti i protagonisti di questo spaccato di vita quotidiana, su cui Raffaele Poidomani aveva fatto lo zoom con un suo occhio attento e ironico insieme. E a Rosolini è stata indetta con apposita determina del responsabile del settore ecologia del Comune la gara mediante la procedura MEPA per l'affidamento del servizio di pulizia periodica e straordinaria dei locali del Comune di Rosolini, uffici centrale e periferici, per il periodo di anni due e da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale dell'appaltatore, importo a base d'asta 118.958 euro. Rosolini. Ieri, come si sa, come tutta Rosolini ormai conosce i fatti accaduti per quanto riguarda la rapina effettuata alla centralissima via Sant'Alessandra al negozio di acqua e sapone, un'altra effettuata all'istituto alberghiero e all'autolavaggio automatico di Viale Paolo Orsi, ma nella stessa serata c'è stata anche una tentata rapina ai danni di un bar in via Santa Alessandra dove insiste il rifornimento Ciccerella. Adesso vogliamo concludere con lo sport parlando di calcio ed in particolare del campionato di eccellenza dove si gioca tra oggi e domani la terza giornata di ritorno. Comincia domani l'avventura di Ciccio Infanti nel torneo di eccellenza sulla panchina del Rosolini. I Granata domani pomeriggio saranno di scena al Salvatore Gonzales contro il Milazzo. Una gara ostica ed impegnativa per Capitan Monaco e compagni che si troveranno una compagine attrezzata per il salto di categoria ed in piena bagarre per un posto nei play-off. I Granata locali sono ben determinati a portare a casa l'intera posta in palio anche per centrare con largo anticipo l'obiettivo salvezza senza ricorrere alla coda play-out e quindi poi poter giocare in scioltezza la restante parte del torneo e da ulteriori soddisfazioni e dare ulteriori soddisfazioni ai propri tifosi. Sarà quindi per tutti un match da seguire con inizio alle ore 14:30. Ma ecco il quadro completo della giornata. Belpasso Scordia, Città di Sant'Agata Via Grande, Giarre Palazzolo, Rosolini Milazzo, Acireale Biancavilla, Catania San Pio X, Taormina, Real Avola Pistonina, Rocca di Capri Leone, Torre Grotta. Ed è tutto per questo appuntamento odierno di Rame Notizie. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.